Le 19.31, appuntamento canonico, immancabile, tutti i lunedì con Scanner, la trasmissione curata, ideata, condotta, redatta, fantasticamente, diciamo, eseguita dal padrone di casa Giulio Dini. Buonasera e ben trovato Giulio, con le cuffie, questa è una grande esclusiva andata a segno. Ciao Giulio!
Buonasera direttore!
Come
buonasera,
stai?
Direttore, non voglio darti punti di riferimento, per cui una volta ho le cuffie, una volta... Non le porto, magari la prossima volta ci avrò un ciuffo.
Quello sarebbe tanta certo. Roba, quella sarebbe veramente una novità davvero, assoluta per Scanner. Però mai dire mai, no? Sì.
Appunto, io non ti voglio dare punti di riferimento, d'altra parte abbiamo mezzi illimitati, no?
Che, assolutamente sì.
E quindi l'importante è che tu mi senta bene, a parte
io ti sento abbastanza. Allora, se proprio devo essere sincero fino in fondo e onesto fino in fondo, proprio benissimo non ti sento, però ti sento, ecco.
Ma meglio di sempre o peggio di sempre?
Io devo dirti la verità, e anche qui siamo alla seconda, siamo alla verità. No, siamo alla seconda verità assoluta. Ti sento meglio quando non hai la cuffia, caro Giulio Dini. Però ti sentiamo lo stesso, voglio dire. E quindi la prossima volta farai apparizioni e sparizioni con la cuffia,
Me la posso togliere però,
Come vuoi Giulio, tra l'altro ti avevo già dato il gancio, no? Apparizioni, sparizioni, che un po' sarà quello che...
Mi senti?
Ora decisamente meglio Giulio, decisamente meglio. Tecnologicamente parlando ti sento molto meglio qui. Stavo dicendo, l'apparizione prima di Giulio Dini con la cuffia fa da così da paio alla sparizione della cuffia, e anche questo è l'assist per l'appuntamento di questo pomeriggio, di questa puntata, perché naturalmente c'è un rischio grosso che stiamo correndo per quanto riguarda in generale il calcio italiano, che è quello del settore giovanile, no? Il calcio giovanile che, in virtù di quello che sta accadendo e anche della situazione del Covid, sta battendo, no, dei colpi brutti, cioè sta avendo anche dei brutti colpi per quanto riguarda ovviamente il suo futuro, caro Giulio, o mi sbaglio?
Nick, questo argomento dobbiamo estenderlo non soltanto al calcio, ma a tutto lo sport dilettantistico, non a caso alle mie spalle, non perché si tratti di dilettanti, anche se non sono sportivi professionisti, e qui si potrebbe aprire un altro capitolo, c'è una partita di Champions di volley tra due squadre italiane, vedete un palazzetto vuoto, e la desolazione che si percepisce anche negli altri sport, era questo il messaggio che volevo dare. Parliamo di calcio non perché siamo monotematici, ma perché i numeri del calcio ci impongono di privilegiarlo, ma con questo vogliamo sfruttare l'eco del calcio per cercare di dare una mano agli altri sport, perché il calcio ha un numero di praticanti esagerato. In Italia soltanto tesserati della Federazione Italiana Gioco Calcio sono oltre un milione di tesserati per la Federazione Italiana Gioco Calcio. Pensate ai tesserati per tutte le altre associazioni sempre dilettantistiche, pensate ai bambini che giocano a 5, agli amatori che giocano la sera, giocavano
sì,
la sera tardi durante la settimana. È un fenomeno, un movimento enorme che ha dovuto fare i conti con questa tragedia, che è stata una tragedia non solo sanitaria ma anche sociale, direi, e vorremmo richiamare proprio questo tema, perché non è solo il calcio giovanile, ma è il movimento dilettantistico nel suo complesso che sta praticamente morendo, e questo è un autentico dramma, e c'è anche da chiedersi se si siano adottate tutte le misure possibili.
E guarda Giulio, proprio perché comunque oggi è una puntata molto in divenire, no? In cui avremo ospiti per parlare di questo argomento, noi abbiamo già in collegamento Francesco Franchi, che è consigliere federale Area Centro Lega Nazionale Dilettanti. Ciao Francesco, buonasera e ben trovato.
Ciao, buonasera a voi e ai vostri ascoltatori.
Non so se stavi ascoltando.
Se mi permetti, ho sentito l'ultimo intervento, è vero che noi abbiamo numeri incredibili,
sì,
con oltre 1.300.000 tesserati, anche se purtroppo rileviamo che a causa di quest'anno pandemico che ha impedito ai giovani, alle società di fare attività, stiamo contando 200.000 tesserati in meno. Questo chiaramente ci preoccupa tantissimo, ma ci preoccupa al di là dei numeri del calcio, che ci fa sempre piacere che siano numeri importanti, ci preoccupa per le conseguenze sociali che questo ha, perché se i ragazzi non stanno sui campi a giocare, purtroppo spesso fanno cose meno salutari di giocare, ad esempio anche stare seduto davanti a un computer
o al tablet,
sicuramente è meno sociale che giocare e correre dietro un pallone insieme a un po' di amici.
Eh sì, purtroppo però in questo momento l'aggregazione non è fattibile, quindi è una situazione, diciamo, anche imposta. Giulio, volevi subito intervenire?
Sì, no, dico buonasera Franchi e grazie di essere con noi. Sono assolutamente d'accordo con lei, e francamente il tema della serata ha questo sfondo e questo obiettivo principale, cioè quello del pericolo sociale, della mancanza di attività sportiva per i giovani, anche per le prime squadre, ma insomma per i giovani è un tema molto importante. Lei inizialmente era contrario allo stop del calcio dilettantistico. Non è una domanda scomoda, perché poi gli eventi, come dire, hanno dimostrato che non fosse possibile essere far finta di niente, andare avanti come prima. Lei condivide poi quelle che sono state le iniziative da parte del governo, e poi ci sono stati anche degli interventi da parte dello Stato che sono serviti a qualcosa, in qualche modo hanno dato un piccolo soccorso alle società, oppure, lo dico da professionista, come i ristori che stanno arrivando adesso sono poca cosa rispetto al dramma che si è vissuto.
Ecco, diciamo, il confermo esattamente questo, cioè purtroppo rispetto a quello che è successo, quello che sta succedendo e soprattutto quello che succederà, perché l'impatto di queste situazioni sui club dilettantistici, sui club di puro settore giovanile, sugli altri sport, quelli che vengono definiti impropriamente di sport minori, pallavolo, pallacanestro, eccetera, eccetera, sarà un impatto devastante, perché tutta questa attività si basa sul volontariato, per cui sulle persone che si impegnano, spesso perché soprattutto cominciano perché hanno dei figli o dei nipoti che svolgono quell'attività, per cui si avvicinano alle società e cominciano a dare un contributo, cioè si crea un sistema davvero virtuoso che permette a questo mondo di sopravvivere. Ecco, con questa infame tragedia che è successo si rischia di mettere veramente tutto in una situazione difficile, ergo c'è veramente bisogno che il governo si renda conto dell'enorme valenza sociale dello sport per i giovani, per cui, ripeto, il calcio perché è lo sport che mi appassiona di più, ma parlo per tutti gli sport, dell'immensa valenza sociale per una crescita sana dei giovani, e metta una mano seria per fare in modo che questa attività possa essere sostenuta ora per diventare sostenibile domani, perché noi bisogna mettere le nostre società in grado di sopravvivere, per cui fare delle norme anche fiscali apposite che tengono conto dell'incredibile valenza sociale dello sport per i giovani. Non si può più far finta di nulla, anche perché, mi permetto di dirlo, prego, l'Italia è uno, ahimè purtroppo, dei pochi paesi dove la scuola è abbastanza lontana dallo sport, mentre invece in tantissimi paesi europei o figurati, gli Stati Uniti ne sono un esempio principe, di solito lo sport a livello amatoriale, dilettantistico, in mano alle scuole, per cui ci sono tutta una serie di attività che vengono finanziate proprio dal sistema dello Stato, che tramite le scuole svolge questa attività. Qui no, qui è fatto tutto dai volontari. Allora bisogna che oggi il governo si renda conto dell'importanza fondamentale per una crescita sana dei nostri giovani, delle società sportive, ripeto, soprattutto evidentemente quelle dilettantistiche e di puro settore giovanile, sia del calcio che di altri sport, e ci sia un sostegno vero, concreto, perché si rischia un dramma peggiore di quello che abbiamo vissuto, ahimè, fino a oggi, dove vi dicevo che io, se il calcio ha perso 200.000 tesserati, non riesco a capire di altri sport come sta andando.
Sì. Giulio, ancora per te.
No, dico, come cartina di tornasole l'abbiamo visto con la ripresa dell'eccellenza, no?
Certo, sì,
una buona metà dei club non è ripartita. Non ce l'ha, la partita per la stagione. E questo già fa presagire quelle sarà probabilmente la nuova stagione. Lo dico io, Franchi. Lo Stato italiano nel 2021 spenderà 6 miliardi per armamenti, per bombardieri, per carri armati, e non si occupa, 6 miliardi nel 2021 sono stati stanziati e saranno spesi, e non si occupa di questi aspetti fondamentali della crescita sociale, sportiva e culturale dei nostri ragazzi. Venendo al campo, e poi la salutiamo e la ringraziamo per il suo intervento, la stagione ripartirà, i giovani vivono, come dire, delle loro categorie a seconda dell'annata, no? Dell'anno di nascita. Pensa che andremo verso un blocco, diciamo, della turnazione, e cioè permetterà ai ragazzi di rifare il campionato che speravano di fare?
È evidente che stiamo cercando delle soluzioni, diciamo, tecniche che permettano a questi ragazzi di recuperare quasi l'anno e mezzo ormai, quasi di stop, perché non è possibile che un ragazzo perda il diritto ad una categoria solo perché è stato fermo per motivi di questa terribile e tremenda pandemia. Per cui oggi ci sono dei professionisti che stanno pensando a come rispondere all'esigenza delle società e dei calciatori, soprattutto dei giovani calciatori, perché di loro si sta parlando, perché non perdano la possibilità di fare dei campionati che erano dedicati alla loro età, senza tenere in considerazione questo stop obbligato, ahimè, per motivi di salute, che però speriamo di superare presto. Speriamo che questi vaccini funzionino, perché se davvero non si riparte a settembre è un disastro.
È un dramma enorme. Cioè,
una battuta al volo: il lavoro sportivo e la caduta del vincolo sportivo a lungo andare saranno poi un beneficio per questo movimento, o costituiscono soltanto un problema?
No, sono un problema enorme, speriamo di riuscire a metterci le mani per fare modificare una norma che oggi non ha senso, cioè anche la volontà politica di modificare il concetto di contratto di lavoro sportivo senza tenere in considerazione quello di cui abbiamo parlato finora, cioè dei settori giovanili, del calcio dilettantistico, del calcio amatoriale, dello sport amatoriale, è una follia. Con le norme come sono state, diciamo, proposte oggi, di questa modifica delle leggi dello sport, lo sport non esisterà più, e non credo di essere pessimista, purtroppo temo di essere solo realista. Dobbiamo lavorarci bene, dobbiamo lavorarci insieme all'associazione calciatori, nel nostro caso alle varie associazioni degli atleti e degli altri sport, per trovare un modo sostenibile di evidentemente riconoscere le attività di chi fa questa attività a livello professionistico, semiprofessionistico o comunque dilettantistico, ma con un riconoscimento di compensi, ma che sia in qualche modo che permetta a tutte le società di sopravvivere, altrimenti siamo alle solite, rischiamo di fare non passi indietro, di farne mille. Purtroppo c'è poca attenzione al mondo dello sport di base da parte dei decisori politici. Si guarda a Ronaldo, si dice non si penserà mica di dare la cassa integrazione a Ronaldo, scusatemi se banalizzo, certo, è stato detto a livello politico, ma il mondo dello sport, il mondo del calcio, Ronaldo ce n'è uno, gli altri sono un milione oltre di calciatori che non sono, ahimè, purtroppo per loro e purtroppo per tutti, non sono Ronaldo, per cui evidentemente hanno situazioni professionali ed esigenze sociali diverse da quelle ha un mega campione, ma ce n'è uno di Ronaldo.
Non c'è dubbio. Francesco Franchi, è stato un piacere averti qua a Scanner, grazie a del tuo volete. Contributo e un abbraccio e buon lavoro. Ciao Francesco.
Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
Ciao. Bene, ringraziamo Francesco Franchi, tra poco avremo il nostro prossimo ospite, tra l'altro mi piace molto affrontare questa tematica perché comunque io sono molto appassionato del calcio giovanile, del calcio dilettantistico. Tu sai, caro Giulio, che seguo con grande affetto le gesta del mio Grassina, che tra l'altro in Serie D ed è ultimo in classifica e che comunque ha attraversato, come la maggior parte delle società dilettantistiche, momenti molto difficili in questa stagione, perché tra partite rinviate, problemi di allenamento, giochi il mercoledì, tanti giocatori che comunque non sono dei professionisti e quindi devono prendere ferie dal lavoro, quindi è stato tutto molto complicato. Speriamo che si possa in qualche maniera permettere a queste categorie di sopravvivere. E guarda caso abbiamo in collegamento, tu hai scelto un ospite che tra l'altro è direttore generale di una squadra che è nello stesso girone del Grassina, quindi oggi proprio abbiamo fatto l'unplan, che è Filippo Vetrini, direttore generale del Follonica Gavorrano. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Giulio.
Buonasera Filippo, grazie di essere con noi. Ciao Giulio, abbiamo i tempi del rischiatutto adesso, per cui ti mettiamo alla prova e vediamo se con le nostre domande sarai in grado di darci delle risposte serrate. Che stagione è stata questa, Filippo? Come avete fatto ad affrontarla con tutti i problemi che ci sono stati? Avete avuto effettivamente un sostegno da parte del governo oppure siete stati abbandonati a voi stessi?
No, allora, diciamo che nonostante i buonissimi propositi, ad oggi abbiamo visto circa 6.000 euro di contributo da parte della federazione, che credo abbia coperto, non lo so, forse il 10% delle spese che abbiamo sostenuto fino a questo momento per i tamponi.
Ecco, e questo la dice tutta.
Messe tante, c'è anche da dire una cosa, che il momento è talmente drammatico e immagino che ci siano tante categorie di lavoratori da sostenere, quindi senza nessun tempo per la ricostruzione esatta dei fatti e della domanda che mi hai fatto.
No, ma dico, sì, è assolutamente lecito come dire, inquadrarla in questi termini. D'altra parte, parlavamo prima con Franchi, tu sei il direttore generale di una società che ha una prima squadra ma ha anche un settore giovanile,
juniores,
ha anche tanti bambini, ha una scuola calcio e quindi che cosa avete fatto con loro? Li avete purtroppo lasciati a casa? Avete ripreso forse quella sorta di allenamenti individuali all'aperto, distanziati, che qualcuno fa, giusto per capire e anche per informare chi ci ascolta?
Abbiamo, fino a che Follonica e Gavorrano sono rimaste in zona arancione, e in questo momento siamo ancora in zona arancione, mentre Carlino è stata messa in zona rossa dalla scorsa settimana, perché abbiamo acquisito anche la proprietà dello Scarlino e del Follonica. Abbiamo una squadra che al momento è solo la terza categoria e scuola calcio, e quindi praticamente l'acquisizione è nata ad ottobre di quest'anno, di conseguenza l'attività praticamente non è mai iniziata, e in virtù di questo ragionamento noi abbiamo continuato l'attività con gli allenamenti individuali senza fare le docce, perché naturalmente in zona arancione sono vietate. La partecipazione è stata abbastanza elevata per il numero dei nostri tesserati, che sono 450, e ti dico che facendo gli scongiuri siamo stati anche abbastanza fortunati, perché abbiamo avuto qualche caso negli juniores, qualche caso negli allievi e qualche sporadico caso nella scuola calcio, ma abbastanza risolti nell'arco di breve tempo, mentre addirittura in prima squadra, e qui veramente continuo a fare gli scongiuri, non abbiamo avuto nessun caso dall'inizio della stagione.
E comunque Giulio, credo che questi bambini, cioè io parlo anche per esperienza personale, vedo mia figlia che fa un altro sport che è la palla a volo, cioè quando riescono ad allenarsi, a far qualcosa, cioè si vede una luce diversa negli occhi, no? Quindi cioè è un patrimonio questo che ancora possiamo, diciamo, recuperare, perché poi purtroppo più passa il tempo più uno diventa difficile, no? Tutelare anche le inclinazioni naturali dei figli, se soprattutto non possono far niente, perché oggi la verità è che se stai sempre alle regole, come tutti dovrebbero stare, e ahimè purtroppo alcuni non lo fanno, cioè non puoi fare sport, collettivo non lo puoi fare.
Ma io sono sconvolto, Nick, io sono sconvolto, perché ferma restando l'emergenza sanitaria e grazie alla buona volontà di società come il Follonica Gavorrano, che comunque hanno permesso ai bambini e ai ragazzini di svolgere l'attività, da parte delle istituzioni non è arrivato nemmeno un sostegno psicologico, cioè questa poteva, siccome sono tutti incollati davanti a un televisore o a uno schermo, questa poteva essere un'occasione per fare gruppo e divulgare non solo cultura e arte, ma anche cultura sportiva. Era l'occasione per far vedere ai bambini e ai ragazzi la storia del calcio, quelli che fanno il calcio, e degli altri sport, la storia degli altri sport, i grandi, parlare di aspetti tecnici, dei gesti, e invitarli a fare il muretto nel garage di sotto casa quando potevano farlo. Invece non c'è stato niente. Io trovo una cosa pazzesca. E Filippo, con allenatori e collaboratori che hanno fatto, questi sono stati a casa, sono volontari che sono stati mesi e mesi a casa, magari passavano volentieri parte del loro tempo con i ragazzi, anche gli allenatori, tutti i collaboratori di questo
tempo. Ti dico la verità, sono sì quasi tutti volontari con dei piccoli rimborsi spese. Noi laddove possibile abbiamo cercato di mantenere inalterato questo rimborso. Ti dico la verità, l'aspetto morale, l'aspetto sociale ha preso ovviamente il sopravvento sull'aspetto pratico, perché ti dico che rispettare le regole, come diceva Niccolò prima, noi le rispettiamo. È abbastanza ridicolo se uno viene a vedere un allenamento individuale applicato secondo le regole in maniera ferrea, però è naturale che questo riavvicinamento, ormai un anno e mezzo lo diciamo purtroppo, è alla vita normale, se nessuno fa nulla, diciamo, sarà un processo ancora più lungo di quello che potrebbe essere. Quindi la scelta è stata delicata, perché di fronte al rischio di possibili contagi e quindi polemiche inverse rispetto all'interruzione dell'attività, abbiamo deciso, puntando sui numeri di Follonica e di Gavorrano, che fino a poco tempo fa erano abbastanza buoni, al momento ci è andata bene, quindi nel caso che Follonica e Gavorrano mantengano la zona arancione, continueremo il più possibile ad effettuare questi allenamenti individuali, con la speranza che la nuova stagione o le vaccinazioni attenuino un pochino il fenomeno, come magari è stato lo scorso anno.
Ecco, poi ci sono, penso Giulio abbia ancora un paio di domande, ne faccio una brevissima, Giulio, a Filippo. Sei preoccupato per l'anno prossimo? Ammettiamo che la situazione possa andare a migliorare anche per quelli che si iscriveranno alle scuole calcio. Tu pensi che che questa situazione abbia un po' inciso anche sui ragazzi, cioè che ci sia chiaramente un po' di meno, non dico meno voglia, però meno spinta a fare calcio.
Ma io, Nicolò, penso che sia proprio, come ho detto prima, mi ripeto, un problema di natura sociale. Cioè, te pensa, i settori giovanili, se non dovessero rincominciare neanche a settembre con la normale routine, con i campionati, si sta parlando di allievi provinciali che magari diventeranno juniores, che diventeranno quote obbligatorie addirittura in Serie D, che sono due anni interi che non tirano una volta in porta, o che non fanno una partitella contro i loro compagni. Quindi credo che la tragedia sia di dimensioni galattiche, naturalmente proporzionata a quello che è la tragedia mondiale.
Certo, quella della salute, che certo non si
esattamente
può.
Esattamente.
Giulio.
A proposito di questo, Filippo, tu dovendo riorganizzare i prossimi campionati, penseresti che sia una cosa corretta bloccare le annate, quindi far disputare ai ragazzi la categoria che avrebbero disputato quest'anno?
Allora, credo che un anno di sospensione sia una cosa che sarebbe opportuna per tutti, perché è naturale che dover far scalare gli anni o le quote, come ho detto prima, in Serie D, che poi quattro sono obbligatorie, quindi dipende da metterci il numero come è stato fatto quest'anno, sia una cosa opportuna. Però capisci bene che, oltre a essere una cosa opportuna, penso che debba essere una cosa veloce, perché purtroppo società come Follonica Cavorrano, che sono arrivate a un punto della stagione dove gli obiettivi sono un pochino sfumati, e quindi con la sconfitta di ieri è naturale che dobbiamo pensare al futuro. L'organizzazione delle quote mi insegni che è la prima cosa che deve essere fatta, di conseguenza ci aspettiamo delle risposte in un senso o nell'altro il prima possibile.
Giulio, abbiamo veramente pochissimo tempo per l'ultima domanda a Filippo e poi lo ringraziamo.
Allora, tu prima hai detto, se non cambia qualcosa, Filippo, che cosa dovrebbe cambiare secondo te, spassionatamente, perché si torni, diciamo, a una sorta di normalità?
Io credo che lì bisogna entrare in campo sanitario, la vaccinazione e poi soprattutto la diminuzione dei numeri, perché rimettere insieme ragazzi di province diverse, ed è impossibile a mio avviso applicare al settore giovanile le regole dei professionisti e della Serie D, addirittura secondo me si parla di questa ripresa ormai imminente dell'eccellenza. Io credo che non mi permetto di giudicare il tipo di scelta che è stata fatta, immagino che soprattutto sia stata fatta per preservare la regolarità del campionato di Serie D con le retrocessioni, altrimenti sarebbe stata un bagno di sangue, scommesse, monopoli di Stato, quindi lasciamo perdere quegli argomenti che sono anche fastidiosi. Ecco, io credo che applicare il format dei tamponi della Serie D all'eccellenza sia una cosa praticamente impossibile. Mi auguro di sbagliarmi, ovviamente.
Filippo Vetrini, è stato un piacere averti qua a Scanner, grazie mille, in bocca al lupo e buon lavoro con la Follonica Cavorrano. Ciao Filippo.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Grazie, bocca al lupo.
Abbiamo 10 secondi. Grazie Filippo ancora, grazie a te. E abbiamo 10 secondi per la chiusura, caro Giulio. A parte il fatto che lunedì prossimo ci ritroviamo, ma la chiusura di Giulio Dini è...
E avevamo un governo, ci siamo guardati intorno e non l'abbiamo trovato.
No, non mi sembra male come chiusura, anzi, diciamo che lascia spazio a tanta riflessione. Giulio, è stato un piacere averti tutti i lunedì come questo lunedì per Scanner. Appuntamento alla prossima settimana. Ciao, ciao Giulio. Ciao, 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 ciao. Bene, ringraziamo Giulio Dini, ringraziamo il più giovane dei Tonelli e anche Francesco Benvenuti. A questo punto, per quanto ci riguarda, Firenze torna domani precisa e puntuale a partire dalle 17. Ciao a tutti. Scanner.